dopo aver detto quel verso particolare che noi tutti conosciamo, che la grazia di Dio si è manifestata in una maniera diversa, e l'Apostolo Paolo riprenderà questo tema nei Corinzi quando dice che abbiamo doni differenti, ci sono differenti operazioni, differenti potenti espressioni, ma uno solo è lo Spirito, quando dice ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. E poi al verso 8 leggiamo così, voglio leggere questa volta dalla versione diversa da quella da cui leggo lo solitamente, e dice così: per la qual cosa la scrittura dice, e sta citando qui una scrittura del Vecchio Testamento riferita profetica alla opera che Cristo avrebbe compiuto. E dice così: essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia. Guardate che strano concetto, ora lo vedremo assieme, perché alcuni traducono ha portato in cattività dei prigionieri, ha portato con sé dei prigionieri, ma questa traduzione mi piace in particolare, come a dire ha fatto prigioniera la prigionia. Ora ci riflettiamo un attimo assieme. E ha dato dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? E ci fermiamo qui. Andremo a prendere solamente un attimo il salmo da cui l'Apostolo Paolo ha preso questa citazione e noteremo solamente un piccolo particolare, che nel salmo sembra che sia scritto in una maniera diversa, cioè non che Dio ha dato dagli uomini dei doni, ma che gli uomini hanno dato dei doni a Dio. Però comprendiamo che le due traduzioni sono molto vicine, perché se noi non ci doniamo a Dio, è come se il suo dono non riesce a venire a noi, è uno scambio. Noi gli doniamo la nostra spazzatura, voi pensavate di donargli qualcosa di buono, che ho fregato. Noi gli doniamo il nostro non senso, noi gli doniamo la nostra incapacità, noi gli doniamo il nostro peccato, un bel regalo che è costato la morte di Gesù, e lui ci regala in cambio le sue ricchezze, prima di tutto la salvezza e poi attraverso l'effusione, attraverso lo Spirito Santo, i doni meravigliosi, i ministeri, tutte quelle ricchezze gloriose che sono l'eredità che Cristo ha conquistato per la sua Chiesa. Ma prendiamo un attimo questo salmo da cui è citato, da cui c'è la citazione di Paolo, e dovrebbe essere il Salmo 68. Salmo 68, al verso 18, troviamo questa stessa citazione. Tu sei salito in alto, hai fatto prigioniera la prigionia. E qua dice, hai ricevuto doni fra gli uomini, anche fra i ribelli. Mi piace questa specificazione, affinché tu, o eterno Dio, possa dimorare là. C'è un'altra versione, che credo che sia la versione di Gerusalemme, che dice «Sei salito in alto, conducendo prigionieri, hai ricevuto uomini in tributo, e anche i ribelli abiteranno presso il Signore Dio». Alleluia, questo mi consola, perché non è che bisogna dire che siamo tanto docili tante volte alla presenza e alla guida di Dio, ma qui c'è una promessa che anche i ribelli, anche quelli che sono un po' duri di collo, anche quelli un poco resistenti come me e forse un po' anche come voi, abiteranno, dimoreranno alla presenza di Dio. Ma vediamo un attimo questo potente obiettivo che Gesù ha realizzato, questa potente missione di rendere prigioniera la prigionia. È strano, sembra un giro di parole, di imprigionare la prigionia, di imprigionare, di legare, di eliminare tutto quello che ci avrebbe potuto tenere schiavi. E prima di tutto voi sapete che la battaglia grandissima del Golgota, la battaglia della croce, fu una battaglia contro il principe di questo mondo, contro colui che aveva acquisito il diritto e che con la paura della morte teneva gli uomini schiavi. La prima vittoria grandissima di Gesù fu riportata proprio da colui che con il potere della morte spirituale aveva dominato l'uomo, lo aveva reso schiavo. Gesù fa prigioniera la prigionia. Che bello! Di solito quando qualcuno ci imprigiona, imprigiona tutto noi stessi, ma la potenza dell'opera di Cristo ha questa qualità, questa caratteristica di poter imprigionare quello che ci rende prigionieri, tutte quelle cose che ci rendono prigionieri. E quindi, anche se diventiamo prigionieri di Gesù, è una bella prigione. Perché? Perché è una prigione dove c'è la libertà. Guardate che strano, tante volte sembrano giri di parole, ma tante volte abbiamo paura di essere prigionieri di Cristo, abbiamo paura di essere legati a Lui, abbiamo paura di essere sua proprietà, perché pensiamo che questo proprietario sarà qualcuno che, non lo so, ci farà chissà che cosa, ci userà per i suoi scopi, per i suoi fini. Ma diventare proprietà privata di Cristo significa diventare liberi. Guardate che strano, per la nostra mente è incomprensibile, ma ci sono tante parti nella Scrittura, tanti episodi. Mi viene in mente quell'incontro particolare che tante volte abbiamo nominato di Gesù con un prigioniero, un grande prigioniero. Noi diremmo della malattia mentale oggi, o di chissà che cosa, di quel prigioniero che cercavano di legare con catene lì, in quel cimitero, quel indemoniato, come lo definisce la Scrittura, che avevano cercato di legare solamente, non di curare. Non esistevano ancora psicofarmaci, quindi c'erano mezzi un poco più brutali. Ma quel povero uomo era prigioniero della sua realtà, era prigioniero delle sue paure, era prigioniero di una realtà che non riusciva ad accettare, ad affrontare, e l'unica sua possibilità era stata quella di chiudersi in un mondo suo, in un mondo di angoscia, di tenebre, in un mondo dove vagava al solitario, urlando, percuotendosi, autodistruggendosi e rifiutando il contatto con gli altri. Un uomo prigioniero della realtà. Sembra strano, sembrava forse al di fuori della realtà, ma la verità è che era prigioniero della realtà. La realtà era qualche cosa che lui non era riuscito a digerire. Certamente la realtà non lo digeriva neanche, la cosa era reciproca. Lui aveva rifiutato la realtà aveva rifiutato lui. Una prigionia tremenda. Ma Gesù voleva farne un suo prigioniero. E allora, voi sapete, si avvicina a quest'uomo e dopo quel dialogo che si svolge, l'uomo riesce a intuire la libertà
nella prospettiva che Gesù gli dà. E lì la potenza di Gesù lo libera da quel dominio tremendo che il male aveva sulla sua vita. E la scrittura, sapete cosa dice? E l'uomo ritornò di buon senno e si mise a seguire Gesù. Il seguire Gesù non diventò una schiavitù, ma diventò una libertà. Liberato dalla paura, liberato da quei demoni che l'avevano confinato in uno spazio mentale dove solamente l'angoscia, la distruzione era presente, liberato da questo, liberato, come dice qui, è salito in alto. Gesù ha imprigionato i nostri carcerieri. Ed è meraviglioso sapere che questa è un'opera che possiamo sperimentare ancora oggi. Tutte quelle cose che potrebbero imprigionarti, tutte quelle cose che potrebbero legarti, tutte quelle cose che potrebbero costringerti, tutti quelli che sono i tuoi carcerieri e che non sono semplicemente gli altri, le altre persone, le circostanze, la realtà, ma tante volte sono proprio i tuoi pensieri, i miei pensieri sono i peggiori carcerieri, fa pure rima. Tutte quelle realtà che avrebbero potuto, avendone anche il diritto, imprigionarci in una oscura prigione, Gesù è venuto lui a imprigionarle. È venuto a eliminarle. Ma quello che sento più particolarmente questa sera è quello che è espresso subito al verso dopo. Ora questo è salito. Cosa vuol dire se non che prima Gesù era pure disceso nelle parti più basse della terra? Non voglio farvi una dissertazione teologica sulle parti più basse della terra, sul soggiorno dei morti e sul fatto che Gesù, dopo resuscitato, andò a predicare, se leggiamo nell'Apostolo Pietro, agli spiriti ritenuti in carcere, andò nei luoghi là dove c'erano tante cose che a noi non interessa tanto sapere. Ma quello che sento forte questa sera è proprio questa opera e questa missione che Gesù ha svolto e che sta svolgendo nella tua vita, nella mia vita, andando fino alle più grandi profondità di quale terra? Sta facendo uno scavo archeologico? No. Sta facendo uno scavo per trovare l'acqua? No. Della mia terra, della mia terra, della tua terra. Gesù non è qualcuno che si è tenuto su un piedistallo, non è qualcuno che ha avuto paura di contaminarsi e ha detto no, no, non ci mischiamo, quella è terra. No, non solo si è mischiato con i peccatori, con la terra, con la feccia, con la terra dell'umanità, ma dopo è andato a fare un'opera ancora più profonda e sta facendo un'opera profonda, ed è questo il soggetto che questa sera lo Spirito Santo ci vuole fare meditare. Lui sta scendendo nelle parti più basse della tua vita. No, Signore, le parti più basse non ci andare, non... Le parti più basse sono le parti... Sta scendendo nelle parti più basse della tua vita. Cosa significa questo? Che lui non ha ribrezzo, non ha disagio nel vedere quelle cose che ancora ci sono nei tuoi pensieri, nei tuoi sentimenti. Lui non sta dicendo, ah, mamma mia, che pensieri brutti che c'ha questo mio figliuolo. Mamma mia, come fa puzza proprio puzza di terra. No. Lo Spirito Santo è già venuto nelle tue parti più profonde. Lo Spirito Santo è venuto e ti ha fatto tempio della sua gloria. Ma da lì, dove Gesù è venuto a mettere il suo regno dentro di te, da lì dove lui già è seduto nel trono, da lì dove già il regno di Dio è dentro di te, sta facendo una grande missione. E qual è? Non solamente di salire. E tante volte noi vorremmo sempre salire, senza prima scendere. Capitemi, vorremmo subito la soluzione senza neanche vedere il problema. Vorremmo subito il risultato senza neanche avere visto di che cosa si tratta. Ma l'opera di Gesù è perfetta e precisa, l'opera dello Spirito Santo è perfetta e precisa, e lui sa che per salire bisogna prima scendere, bisogna vedere cosa c'è nelle parti più basse della nostra terra. E tante volte noi non vorremmo vedere, ma è la realtà che siamo terra terra, proprio in tutti i sensi, siamo terra terra a livello mentale. Non sto parlando della ricchezza che Gesù ha messo in noi, non sto parlando della sua gloria, ma sto parlando di quel lavoro che Dio sta facendo nei nostri pensieri, nella nostra mente. Lui vuole andare lì dove tu stesso hai paura di andare. Lui vuole andare lì dove ancora nella tua vita ci sono amarezze, ci sono rabbia, ci sono odio verso tutto e tutti. Dove ci sono delle cose basse, così basse che tu hai paura perfino a vederle, ma Gesù vuole andare lì e non si schifia, per dirlo in un termine molto comprensibile, perché lui sa che proprio andando lì, in quelle parti, andando lì dove ancora c'è il male dentro di noi, la sua presenza, la sua libertà poi ci farà salire. Gesù scende, questo è bello, significa che viene al tuo livello, viene al livello delle tue paure, viene al livello delle tue amarezze, viene al livello là di dove le cose ti stanno bruciando dentro. E però, lui non viene con forza, ecco perché abbiamo bisogno di invitarlo proprio in quelle parti della nostra vita dove di solito lo teniamo fuori. No, Signore, questa è una parte dove tu non ci puoi entrare. E infatti spesso sapete cosa facciamo? Facciamo i cristiani a compartimento stagno. Cioè quando siamo in un posto abbiamo un atteggiamento, una cosa. Poi diciamo, no, Signore, queste sono le parti basse, in queste parti me la vedo solamente io, tu non ci entrare perché qui devo ragionare in una maniera diversa, essere molto più umano, più terra terra. Come a dire, facciamo entrare Dio solamente quando pensiamo di avere la casa pulita, ma nelle parti sporche noi glielo vogliamo fare entrare. Diciamo, no, Signore, guarda che te la passi male, non venire qui dove c'è la rabbia dentro di me, non venire qui dove c'è il risentimento, dove c'è la paura, non venire, Signore, aspetta un poco che aggiusto le cose e poi magari vieni. Lui vuole scendere nelle parti più basse, più brutte della tua vita, quelle parti che forse neanche tu conosci. Dice, come neanche io conosco? Eh sì, tante volte non le conosciamo neanche noi. O quelle parti che conosci e stai bene attento che nessuno se ne accorga. Tante volte stiamo così attenti che non ce ne accorgiamo neanche noi. Proprio in quelle parti lo Spirito Santo vuole scendere, vuole andare, ma ha bisogno di essere invitato. E lì sorgono i problemi. Sapete perché? Proprio per quello che dicevo poco fa. Perché ci sembra male invitare qualcuno quando gli possiamo dare solamente immondizia. Non è così? Vi sembra male invitare una persona quando siete nervosi? Forse è più comprensibile così. In quel momento dite, ma che gli parlo a fare? Gli potrei dire solamente... Allora è meglio stare soli. Ci sembra male invitare qualcuno quando ci abbiamo i nostri momenti bui, difficili. E forse a livello umano potremmo anche avere un minimo di ragione, perché in quel momento non siamo in grado, non siamo disponibili, non abbiamo la voglia di parlare, non abbiamo la forza di ascoltare, non abbiamo voglia di niente, vogliamo essere lasciati in pace. Si fa per dire, perché non siamo neanche in pace in quei momenti. Ma Gesù è diverso. Lui vuole essere invitato proprio lì. Lì dove secondo te non c'è niente di bello, dove secondo te non c'è niente di buono, Gesù vuole essere invitato proprio lì. E qualcuno dice, ma come, Signore? Proprio in quei momenti io non... Anzi, vorrei neanche che tu mi vedessi, altro che invitarti. In quei momenti, Signore, vorrei che tu ti voltassi dall'altra parte e dici, Signore, in questo momento fai finta che non ci sono. Io faccio finta che non ci sei, tu fai finta che non ci sono. Diventiamo... Ma Dio sa che proprio venendo lì, nelle parti più basse, nelle parti più brutte del nostro essere, la sua presenza, la sua libertà diventerà la nostra libertà, la nostra gioia. E quindi questa sera è proprio questo il messaggio, molto semplice. Non andiamo neanche avanti, ci alziamo un attimo in piedi. Questa sera il messaggio è proprio questo. Dio ti sta dicendo, non mi chiudere la porta, non della tua vita in generale, perché noi tutti diciamo, Signore, vieni, ma non mi chiudere la porta delle parti più brutte, delle parti puzzolenti, delle parti obbrobriose, come le vuoi chiamare, delle parti... Lasciamo stare le parole, che sennò mentiamo. Non mi chiudere le porte, ti sta dicendo il Signore, lì dove tu ti senti nauseante, ti senti brutto, ti senti violento, ti senti perverso, ti senti rabbioso. Non mi chiudere queste tue parti, ti dice il Signore, perché io è vero che sono salito in alto, ma io sono venuto proprio in basso. Dio ha conosciuto, Gesù ha conosciuto tutte le cose più schifose di questo mondo senza peccare. C'è una piccola differenza, noi invece le abbiamo conosciute e tante volte ci siamo rimasti incastrati. Lui ha conosciuto tutte le bassezze di questa vita. Lui sa veramente cosa significa avere rabbia dentro. Lui sa cosa significa avere amarezza. Lui sa cosa significa essere soli, angosciati, incompresi. Lui lo sa cosa significa. Ecco perché lo puoi fare entrare in queste parti meno belle della tua vita, dei tuoi sentimenti, delle tue emozioni. Gli puoi dire, Signore, questo oggi si mangia a casa mia, domani forse sarà, ma oggi è inutile che ti faccio vedere che mangiamo chissà che cosa, ma a casa mia stiamo mangiando amarezza per ora, stiamo mangiando conflitto, stiamo mangiando paura, Signore, stiamo mangiando questo, ma tu non ti tiri indietro, tu non dici, ah no, siccome in questa casa c'è tensione, siccome nella tua vita c'è amarezza, no, allora vado a bussare da qualche altra parte e me la passerò meglio. No, Dio non sta dicendo così, ma sta dicendo proprio, io voglio entrare lì, lì, dove ci sono gli estremi più grossi conflitti, dove tu non faresti entrare nessuno, perché ti vergogneresti, voglio entrare lì. ma non per giudicarti, non per criticarti, non per essere l'ospite indesiderato, ma per guarirti. Mi lascerai entrare? Ti dice il Signore. Mi lascerai entrare quando io busserò, nei momenti, non quelli dove sei tutto ben vestito, ben sciacquato, tutto, ma mi lascerai entrare quando io busserò, nel momento della tua rabbia, dove non vuoi far entrare nessuno. Mi lascerai entrare quando io busserò e ti dirò, figlia mia, proprio ora che ti stai corrodendo e amareggiando, ci sono io qui, sto bussando, aprimi la porta, voglio aiutarti, voglio guarirti proprio ora. Oppure penserai che io non scendo a questi livelli così bassi, che io non posso capire quello che tu stai vivendo ora. Cosa farai? Ti dice il Signore. E io gli voglio dire per la mia vita, e spero che ognuno di noi gli possa dire per la propria vita, no Signore, noi ti daremo libero accesso alle parti più brutte, alle parti più basse, alle parti ancora che non sono cambiate dei nostri pensieri, alle parti che non vorremmo fare vedere a nessuno, ma a te le facciamo vedere, Signore, perché sappiamo che tu non vieni per giudicare, ma vieni per guarire, vieni per liberare. E allora vieni, Signore, nelle parti più brutte del mio essere. Vieni quando ce l'ho con tutti. Vieni tu, Signore. Vieni, tienimi compagnia. Vieni. Vieni, Signore, quando non sopporto la realtà. Vieni, Signore, quando mi sto corrodendo, quando l'angoscia mi prende, quando il panico mi sta prendendo. Vieni tu, Signore, vieni, vieni tu, nelle parti più difficili del mio essere. Solo tu puoi avere a che fare con queste parti e cambiare e trasformare e vincere il male con il tuo amore, con il tuo bene. Allora invitiamo il Signore, da oggi in poi cerchiamo meno di fare le persone così formali, ma invitiamo Dio, invitiamo la presenza dello Spirito Santo anche nei momenti più strani, più brutti, più deleteri. Invitiamolo e Lui starà lì e al momento opportuno, con delicatezza, con amore, sarà colui che ti consola, ti sostiene, ti prende per mano e ti guarisce. Vogliamo pregare assieme. Signore, grazie perché la tua missione è stata quella di imprigionare tutte le catene che avrebbero potuto incatenarci. Hai fatto un pubblico spettacolo su ogni potestà e principato, trionfando su di essi con la morte, sulla croce. Sei diventato re di un regno nuovo, che in questo momento è solamente nei nostri cuori, ma che poi sarà in tutta la creazione, in tutta la realtà. Sei venuto a regnare dentro le nostre vite, Signore. E lì hai trovato un luogo meraviglioso, perché questo luogo lo hai creato tu. Ci hai dato un nuovo cuore, ci hai dato un nuovo spirito. Tu hai creato il tuo regno per venire a regnare in noi. È un regno di pace, di armonia, di gioia, di libertà. Ma da questo luogo meraviglioso tu non vuoi tenerti distaccato da quelle che invece sono ancora le parti della nostra mente, che sono improntate a un altro regno, a un'altra logica, a una logica perversa, a una logica istintuale. No, Signore, da dentro dove sei venuto in noi, tu vuoi arrivare, vuoi toccare anche le altre parti, e grazie perché le stai toccando nella nostra vita. Grazie, Signore, perché stai guarendo. Grazie perché stai aprendo i nostri occhi. Grazie perché tu non ci scacci via. Grazie perché tu veramente ci accogli, lì dove siamo aggravati, stanchi, stravolti, incavolati, tu ci accogli e vogliamo anche noi accoglierti in quel momento e lasciarti entrare in queste parti più brutte della nostra vita, perché con te queste parti saranno progressivamente sanate. Grazie Padre per la tua benedizione, nel nome di Cristo. Amen.